È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:34 minuti, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta, i messaggi sms al 349-238-6666, lazanzara@radio24.it, se volete scriverci una mail. Iniziamo subito con i titoli del TG2.
Intesa al G20 verso un nuovo ordine mondiale, 1.000 miliardi contro la crisi, misure fiscali fino a 5.000 miliardi di dollari, accordo contro paradisi fiscali, fondi per i paesi poveri. Berlusconi soddisfatto, le nuove regole saranno completate al G8 della Maddalena, positiva alla fine dei paradisi fiscali, usciremo dalla crisi, non abbiamo intenzione di sforare. Muoiono due operai in provincia di Latina in un cantiere all'interno di un cimitero. A Bologna, condannato a 5 anni un imprenditore, un artigiano morì cadendo dal tetto. Il giudice, pena esemplare. Lasciato nelle Filippine uno dei 3 volontari della Croce Rossa, una donna, stanca, sta bene, sono vivi, conferma i miei 2 compagni, uno svizzero e l'italiano Eugenio Vagni. Dalla Sicilia a Milano in aereo, trasferiti 14 cani randagi catturati dopo l'aggressione mortale di un bambino e il ferimento di una turista tedesca. Saranno vaccinati, sterilizzati e dati in adozione.
Bene, erano i titoli del TG2, andiamo a sentire come riassume la giornata anche Studio Aperto.
Al G20 di Londra, accordo raggiunto contro la crisi. Entro il 2010 le risorse messe a disposizione ammonteranno a 5.000 miliardi di dollari. Gordon Brown, stop ai bonus per i manager falliti. Addio ai paradisi fiscali. Berlusconi, serve un patto sociale per chi perde il lavoro. Coma irreversibile, finisce in tragedia la gita scolastica a Milano di un gruppo di studenti di Viterbo. Federico, 18 anni, si sente male davanti ai compagni. I medici, aveva un aneurisma, birra e qualche spinello possono aver aggravato la situazione. I genitori pronti a donare gli organi. Dopo mesi di tensioni tra residenti e immigrati, a Foggia arrivano gli autobus per soli stranieri. Sarà potenziata la linea che collega la stazione al quartiere che ospita il centro di accoglienza. Più mezzi e fermate diverse, percorse separate. Nuovo affondo di Brunetta contro gli statali, basta, dice il ministro, con le impiegate che nell'orario di lavoro si imboscano per andare a fare la spesa, le donne in platea si infuriano, la Carfagna smorza le polemiche, è una provocazione, il governo contro gli sprechi.
Bene, 18:37, 800 24 00 24, iniziamo proprio da qui, da una nuova brunettata, chiamiamola così, perché insomma al limite tra la provocazione e tutto un discorso che poi Brunetta ha fatto sul lavoro femminile come ammortizzatore sociale, eccetera eccetera, ma insomma la frase shock, se volete, qui mi rivolgo alle tantissime donne impiegate pubbliche che magari ci seguono e vogliono dire la loro su questo argomento, la frase shock di Brunetta è questa.
Soprattutto le donne scappavano con la borsa dall'ufficio per fare la spesa e poi tornavano furtivamente dalla porta, è ovvio, è così, protestate pure, ma è così, se non vogliamo riconoscere la realtà, allora è così.
Beh, insomma, è straordinario per mimica, potete vederlo naturalmente su moltissime televisioni. Il faccione di Brunetta mentre davanti alla platea che protesta, platea composta da moltissime donne che protesta, cerca di tornare e di confermare le parole che ha appena pronunciato. Non so se classificarla come gaffa, anzi assolutamente no, quella di Brunetta. Per quello che riguarda Berlusconi non lo so, perché durante la foto, anzi subito dopo la foto di rito, mentre si scioglievano i ranghi sostanzialmente, la regina Elisabetta sente una voce provenire da vicino. La voce, forse troppo rumorosa, è quella del nostro presidente del Consiglio che chiama Barack Obama. La regina, secondo quella che è stata la traduzione, si infastidisce e dice: ma che succede? Un'altra traduzione è quella cosa grida questo qui, sentite.
Tutti liberi, fra applausi di circostanze e brusii, i leader del G20 riuniti intorno alla regina Elisabetta per la foto di rito, fra le voci che si levano dopo il dovuto silenzio, quella del premier Silvio Berlusconi, che chiama a gran voce Obama.
Mr. Obama!
Un tono che sua maestà non ha affatto approvato. Ma perché deve urlare, afferma piuttosto scocciata la regina, strappando fra i presenti delle risate alquanto imbarazzate.
Va bene, 800 24 00 24, apparizione ieri di Beppe Grillo durante la trasmissione Exit. Doveva partecipare a un dibattito, così ha detto Ilaria D'Amico. In realtà si è trattato, come al solito, di un monologo di Grillo contro tutti, riprendendo gli argomenti, le banche, Geronzi, Colaninno. Sentiamo una delle invettive di Grillo: le liste civiche e i politici presenti all'interno dei consigli comunali.
Chi c'è in un consiglio comunale? Provate a entrarci in un consiglio comunale, perché lì non ci sono rappresentanti del pubblico, ci sono dei camerieri di partiti messi lì da 4-5 segretari che decidono. Nasceranno delle liste civiche di cittadini che si sono rotti i coglioni di questa gente che avete lì in studio, si sono rotti i coglioni, non sono stati eletti da nessuno. Allora, cittadini con l'elmetto, vieni di, che entrano nei propri comuni, cominciamo dal basso, liste civiche, non ne parla nessuno, hanno paura, perché quando metti in rete quello che si vede e quello che si decide, metti informazioni, dove vanno gli appalti, dove sono le società, nomi, cognomi, allora lì è i cittadini che controllano, non l'authority. Il comune è casa nostra, non è casa loro. Loro sono i nostri dipendenti, va bene?
A un certo punto avete sentito Bruno Tabacci che prova a dire: ma Grillo, mi scusi, quando Grillo rivolge degli insulti anche pesanti nei confronti delle persone che sono là in studio, c'era Tabacci, c'era Adolfo Urso, forse altri politici, e poi è costretto ad ammettere, beh, insomma, è un monologo questo qui. Uno dei cavalli di battaglia tradizionale di Grillo, ripetuto ieri a Exit.
Abbiamo uno psiconano, abbiamo 100 persone in Parlamento che legiferano, che sono stati condannati, che fanno le leggi. Abbiamo regolamentato e legalizzato il falso in bilancio. Ma stiamo scherzando.
E ancora la democrazia, la polizia, i manganelli.
Leggi popolari, 350.000 persone firmano per mandare via i condannati in Parlamento, due legislature, voto di preferenza, le 350.000 firme sono ancora ferme alla Commissione da un anno e mezzo, da due anni, contro la Costituzione. Facciamo i referendum, spariscono, che non si sa, le ho persi io, 1.650.000 firme, le ho perse io, avevo davanti Carnevale, il giudice Carnevale, mi ha detto: guardi, non ci sono, controlli lei, ce n'è la metà. Vuol dire che i cittadini sono tagliati fuori da qualsiasi iniziativa. Non mi fate incazzare, il rapporto cittadino-istituzioni attraverso un poliziotto, un cazzo di poliziotto in assetto antisommossa che deve dare manganellate a disoccupati, operai e studenti. Andate a dare le manganellate in Parlamento, ne abbiamo 100 che sono stati condannati, andate a dare le manganellate a chi se le merita.
Manganellate in Parlamento, cazzo di poliziotti, insomma questo è il linguaggio utilizzato da Grillo, ma al di là di questo, perché sono cose abbastanza sentite, risentite, ognuno può farsi un giudizio, insomma doveva essere lì per colloquiare, per fare un dibattito con le persone in studio, così aveva promesso, naturalmente poi questo non è avvenuto. Sentite Adolfo Urso e la conduttrice del programma, Ilaria D'Amico.
Grillo è un esempio di democrazia, è straordinario. Lui parla ma non ascolta, lui accusa ma non accetta che nessuno si possa difendere. Oh, ma lui non c'è, lui è troppo grande, non può ascoltare gli altri.
Allora,
lui è
io...
al di sopra di tutti, al di sopra della democrazia, al di sopra del paese, al di sopra del dibattito, al di sopra del confronto.
Io credo, e le condizioni per essere insieme in questa trasmissione erano proprio di un confronto totale, aperto. Ma informazione è confronto tra idee diverse, di senso e consenso rispetto al governo. Assolutamente sì.
E invece ha fatto una grande bugia.
È per questo che
sto cercando di verificare. È a fondamento delle altre bugie. chi mente una volta mente un'altra volta. Lei gli ha mentito prima nel assicurare lei che era disponibile al confronto e è scappato via, perché lui quello che dice è un fondamento di bugia.
Io intanto devo verificare se Beppe Grillo è ancora a Bruxelles in collegamento nello studio, adesso ci diranno se è
va bene, così. Abbiamo il traffico 18:44, così finisce la comparsata di Grillo a Exit, sostanzialmente, perché a un certo punto Ilaria D'Amico cerca di capire se lui è ancora lì a Bruxelles in studio, in realtà si è dileguato senza partecipare alla discussione. Traffico, dicevo, 800 24 00 24, torniamo subito.
Ovvio, 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 ovvio. È così, è così, è così, è
beh, insomma,
così.
Questo è Brunetta straordinario sulla questione delle impiegate pubbliche che vanno a fare la spesa. 800 24 00 24, non so se le nuove norme approvate, norme, insomma, le nuove direttive del G20 riusciranno a placare le proteste in Francia, perché si è parlato anche di bonus ai banchieri. Ne parliamo con Pierluigi Celli, buonasera.
Buonasera.
Pierluigi Celli è amministratore dell'Università Privata LUISS, ha passato una vita tra aziende pubbliche e private, ha scritto un libro dal titolo Comandare e fottere, di cui abbiamo parlato già una volta qui alla Zanzara, ma tempo fa aveva spiegato che era un pericolo la differenza retributiva tra i manager e i dipendenti di un'azienda. Come giudica quello che sta avvenendo in Francia? Io devo dire che è un caso, a parte la semi-ridicola imitazione italiana, che non è niente di particolarmente serio, di ieri, però mi raccontano che è una cosa tipicamente francese quella di poter tra virgolette sequestrare un manager per continuare le trattative sindacali, no Celli?
Ma sì, loro hanno una certa tradizione in questo senso, peraltro però non è solo francese la situazione, perché anche in Inghilterra si è verificato in più casi. In Italia, come al solito, noi siamo dei tardi imitatori, per di più con scarso spirito, con scarsa logica, però il problema in se stesso esiste e non tanto legato alle differenze retributive in sé, le differenze retributive che sono enormi, molto spesso sono certamente ingiustificate, ma la gente percepisce alla lunga che dietro la logica che c'è dietro a queste differenze è una logica che in qualche modo umilia le persone, e l'umiliazione alla lunga poi dopo quindi si trasforma prima in frustrazione e poi incattivisce le persone.
Senta Celli, come lei giudica per esempio scandaloso il fatto che le proteste in Gran Bretagna di una parte delle persone erano basate soprattutto su una vicenda che riguarda la Bank of Scotland? Lei giudica scandaloso il fatto che l'amministratore delegato alla Bank of Scotland sia andato via con una pensione di più di 600.000 sterline l'anno, per esempio?
Le cose non sono scandalose in se stesse, sono scandalose se rapportate molto spesso,
sì.
Rapportate da una parte alle retribuzioni che corrono normalmente e rapportate ai risultati che uno ottiene. Se i risultati sono quelli che si sono visti ultimamente, quindi con una depressione generale che poi si è trasferita dalle banche, si è trasferita alle imprese, alle industrie, eccetera, eccetera, provocando un po' di guai a catena, non si vede perché poi quei manager debbano necessariamente essere ancora salvati da un punto di vista anche solo economico. Insomma. Il problema reale è che se vale il principio che tu le stock option le guadagni, se le cose vanno bene, deve valere il principio che tu te ne devi andare, in ogni caso se le cose vanno male.
Ecco, ma questo qua chi lo può decidere? Perché io non credo che un consesso come il G20 possa entrare poi nel merito di queste cose, no?
No, ma io credo che lo debbano decidere gli azionisti.
Certo.
Se tu dai al mercato la possibilità di regolarsi in termini equi, devi dare poi anche al mercato la possibilità di trarre conseguenze di queste cose. Altrimenti non puoi dire che le regole valgono per tutti, ma per alcuni non valgono.
No, non c'è dubbio, anche se bisogna sottolineare, spesso queste cose sono scritte nero su bianco in contratti, dunque o i manager sono bravi ad avere questo tipo di contratti, molto blindati, con grandi buon uscite, con grandi bonus, e qualcuno insomma non sorveglia abbastanza gli stessi azionisti, eccetera, no?
Certo, ma gli azionisti sono stati a loro volta per anni voraci. Nel senso che siccome le rendite aumentavano, abbiamo visto artificiosamente molto spesso, se pensiamo a quelle delle banche, i risultati e gli utili delle banche molto spesso sono stati fatti in via anche abbastanza artificiale, cioè mollando tra virgolette delle fregature in giro per il mondo, no?
Sì.
Ecco, allora gli azionisti che si vedevano in qualche modo retrocedere utili e quindi dividendi molto, molto cospicui, in fondo retrocedevano loro volte ai manager una quota parte di questi utili sotto forma di bonus o di stock option molto elevate, ma faceva parte di tutto un sistema che era assolutamente artificioso e artificiale, va bene? E quindi un sistema che tutto sommato se ne fregava del vero mercato, tanto è vero che adesso ne paghiamo le conseguenze dicendo manca ormai, è crollata la fiducia, ma la fiducia è il bene primario del mercato, un mercato che funziona bene perché c'è fiducia, e la fiducia vuol dire che le regole del gioco, quindi le regole del mercato sono osservate, se questa viene a mancare vuol dire che qualcuno sulle regole ci ha giocato.
Senta un'altra cosa, lei dice oggi in un'intervista all'Unità che il caso francese, come la ribellione di magari in alcune aziende di dipendenti nei confronti dei capi, dei manager, rappresenta una rottura nella fedeltà tra il vertice e il corpo aziendale. Questo naturalmente non si verifica ovunque, no? Però lei lo... No. Lei la vede come invece una sindrome diffusa questa qui?
No. Io dico semplicemente che è un rischio rilevante che si rompa questo legame fiduciario e questo tessuto, come dire, connettivo tra i vertici, gli strati intermedi, quindi il management intermedio, i dirigenti intermedi, eccetera, eccetera, e poi le basi, impiegati, operai, eccetera, eccetera. È un pericolo vero per le aziende. Tanto è vero che le aziende più illuminate sono ricorse a forme, come dire, di solidarietà interna, no? Per qualche modo riequilibrare le cose, veda la Luxottica, veda altre imprese che lo hanno fatto proprio nell'ottica di ricostruire un clima che favorisse tutto sommato, cioè è una sorta di egoismo virtuoso quello di occuparsi della gente che sta all'interno dell'azienda e che in fondo è in condizioni come dire, meno vantaggiose delle altre, nel senso che se li faccio stare mediamente bene lavorano meglio, più motivati e l'azienda ne ha dei benefici.
E ne hanno dei benefici tutti, questo sarebbe l'ideale, ma questo accade purtroppo raramente, lei pensa oppure no?
No, accade raramente perché come dire, ci siamo un po' imbastarditi in queste logiche per cui come dire, la carriera individuale quanto più porta al profitto per la singola persona, tanto più in qualche modo è perseguibile. Io l'ho scritto nel libro Comandare e Fottere, che è scritto in epoca non sospetta, sta diventando profetico. Cioè, queste carriere fatte fottendosene delle regole del gioco e fottendosene degli altri, alla lunga portano male.
La ringrazio, buona serata. Prego. 18:53, 800 24 00 24. Domenico da Catania, buonasera.
Ah, buonasera, senta, volevo intervenire sul piano casa che è stato approvato proprio in questi giorni.
Dica pure.
Volevo fare alcune brevissime considerazioni. Io innanzitutto approvo questo piano perché mi sembra effettivamente geniale. Un piano che
addirittura
porterà...
geniale.
Sì,
è stato piaciuto. Modificato, eccetera, cambiato l'accordo con le regioni, un po'
annacquato. No, però, è geniale. Era geniale nella sua formulazione originale, però io ho l'impressione che questo accordo con le regioni abbia fatto un po' scadere la sua carica, e questo perché non mi è piaciuto anzitutto l'esclusione dei centri storici, perché
nei centri storici?
Sì, no, perché i centri storici si potrebbe intervenire perché teniamo conto che la maggior parte degli edifici fatiscenti da abbattere, da ricostruire, sono nei centri storici.
Bisogna vedere cosa si abbatte nei centri storici.
Esatto,
però.
Questo bisogna farlo però con le dovute cautele, magari caso per caso. Quindi a me l'esclusione drastica, a prioristica
dei centri storici non le va giù.
No, non mi va giù neanche un'altra cosa.
Cosa?
Mentre in prima battuta questo piano era partito con l'idea di scavalcare e bypassare i piani regolatori. Adesso no, bisogna attuarlo secondo i piani regolatori. Ma è lì secondo me un po' casca l'asino, perché si creeranno dei tanti problemi e degli...
Però
dei
Domenico, il problema può darsi che si creino dei contrasti, però bisogna dire che la materia è forse la prima prova con la collaborazione tra virgolette che c'è stata tra lo Stato centrale e le regioni di federalismo. In qualche modo dalle regioni e dagli enti locali bisognava passare per forza. La ringrazio, sarà una stortura, chiamatela come volete, sarà una complicazione burocratica in Italia, ma è così. Andrea da Milano.
Buongiorno Cruciani, un flash. Io confermatevi se ho scoperto l'acqua calda, riferito alla trasmissione Exit con la partecipazione di Grillo. L'atteggiamento che ho visto da parte di qualsiasi sia stato politico lì presente, a fronte di quello che veniva detto, non giusto, sbagliato, in parte sì o no, ognuno era... Io però è da quella volta che noi da quest'anno nel Lazio, io qua, la mia parte, cioè nessuno ha seguito il ragionamento di Massima, magari contestandolo, ma ognuno parlava in prima persona, cioè lui era, magari tutti erano così.
No, ma può darsi, Andrea, può darsi che questo sia accaduto, ma non è questo il punto. I politici italiani hanno mille difetti, lei ha perfettamente ragione. Parlano in prima persona, si attribuiscono meriti che non hanno, parlano sempre male dell'avversario, non sono mai chiari. Il punto è un altro. Il signor Grillo va in una trasmissione, può fare quello che vuole, andarsene, no? Certamente ha la libertà di fare quello che vuole.
Ecco.
No, ma non c'è, però dice che vuole fare un contraddittorio, ne dice di tutti i colori sull'universo mondo, e anche qui va bene, e poi se ne va. Questo è il modo di fare, non c'è confronto, perché in realtà nel modo di fare di Grillo il confronto non è previsto. Questo è il, secondo me, il punto principale. La ringrazio. Alle 18:57 la linea passa al giornale radio 800 24 00 24. Ci sentiamo tra un quarto d'ora. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 19:17 minuti, 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta, i titoli del TG3.
G20, accordo raggiunto, 5.000 miliardi di dollari nell'economia entro il 2010, la fine del segreto bancario, prossimo vertice a New York. Accusa la polizia per la morte di un giovane dimostrante, Ban Ki-moon, su banche e nazioni, temo un collasso globale. Berlusconi, così si avvierà la ripresa, ora uno stato sociale senza sforare il tetto del deficit. Franceschini, meglio tardi che mai. La BCE taglia il costo del denaro per la sesta volta in pochi mesi, il tasso principale all'1,25%, le borse volano. Fini sulla fecondazione, la Consulta ha reso giustizia alle donne, Anna Finocchiaro al TG3, e ora pausa di riflessione sul biotestamento. Liberata nelle Filippine una volontaria della Croce Rossa, rapita il 15 gennaio, due suoi colleghi ancora in mano dei guerriglieri. Esce in Italia Louise Michel, un ironico film commedia sulla reazione operaia ai licenziamenti, quasi un'anticipazione dei sequestri dei manager.
Bene, andiamo a sentire anche Sky.
Accordo al G20, sia la lista dei paradisi fiscali, Brown pronti 5.000 miliardi.
Berlusconi, non sforeremo il deficit, Tremonti annuncia nuove misure per il lavoro.
Show del Premier, nella foto ufficiale la regina Lobacchetta, perché urla?
La BCE taglia ancora i tassi di interesse, Trichet sicuro a maggio risaliranno.
Fecondazione, il plauso di fine alla Consulta ha reso giustizia alle donne.
Brunetta, la sfida continua alle statali, dice basta fare la spesa al lavoro.
Latina, crolla ponteggio in un cantiere nel cimitero, morti due operai.
Paura in Cisgiordania, palestinese uccide un israeliano a colpi d'ascia.
Filippine, liberata un'infermiera, Vagna e il tedesco ancora in ostaggio.
Fiorello su Sky 1, questa sera si parte, e sull'Active lo showman in versione reporter.
Ovvio, 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 è così, è così, è così, è così.
Ed è Brunetta, è l'audio del giorno. Ancora una brunettata, sentiamolo, sentiamolo sulle dipendenti pubbliche che vanno a fare la spesa.
Soprattutto le donne scappavano con la borsa dall'ufficio per fare la spesa e poi tornavano furtivamente dalla porta. È ovvio, 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 ovvio.
È così, è così, è così, è così, è così. Protestate pure, ma è così. È così, è così. Se non vogliamo riconoscere La realtà... Allora, è così.
Alessandro dalla Spezia. Sì. Buonasera Alessandro.
Sì, buonasera, grazie.
Dica.
Prego di avermi chiamato. Io è venuto spontaneo fare un paragone tra l'isteria di Beppe Grillo e l'isteria dei mercati. Riesco a capire perché non si riesca, non i media soprattutto, riescano a fare una valutazione di quello che sta succedendo in una società dilaniata dal mercato libero, chiamiamolo così, e non si riesca a fare una valutazione delle isterie. Io prendo Beppe Grillo come esempio, ma io parlo di un'isteria del sociale. Io adesso probabilmente rischierò di andare in un momento critico del mio lavoro, non credo di perderlo, ma credo di pagarne il prezzo di questa isteria di mercato. Però non riesco a capire perché non si riesca a fare una valutazione anche dell'isteria di Beppe Grillo e del sociale, anche se io apprezzo Beppe Grillo comico e non politico. Credo che Beppe Grillo politico sia diventato... Mi sente?
La sento, non capisco dove lei voglia arrivare, però la sento.
Ma dove voglio arrivare? Voglio arrivare che non sono io e non è certo lei, che non siamo noi due che dobbiamo cercare di mettere a posto il mercato e sarà, spero, la politica nuovamente.
E allora?
Più l'economia. Però dico che Beppe Grillo usa questi toni per un motivo. Prima di tutto è stato coinvolto all'interno di un sistema economico, non so se si ricorda i fatti di Parma, quando l'ha chiamata addirittura prima. Ora non gli rimane altro che urlare. Cioè, io penso che lasciarlo urlare non sia un male, anche perché è uno specchio, e lei si legge il blog di Beppe Grillo, se ne accorge, è uno specchio di quello che la gente purtroppo ha dentro e anche in maniera ignorante.
Io non credo proprio che sia così, credo che sia una parte infinitesimale del grande pubblico, insomma dell'opinione pubblica. La ringrazio, magari fa molto rumore, ma credo che sia una porzione molto piccola. 1923 800 24 0024, andiamo a sentire proprio Grillo che naturalmente plaude all'assalto ai manager.
Guardate che qui l'Europa sta cambiando, ci sono segnali meravigliosi.
Beppe,
a Parigi stanno sequestrando i manager, questa è una grande notizia. Qui invece li apriamo degli uffici, li facciamo, li promuoviamo.
Una grande notizia. 800 24 0024, fra poco altri ascoltatori. Andiamo a sentire, a proposito di uomo solo al comando, una discussione che si fa ormai da parecchi mesi in Italia, Berlusconi con i superpoteri, quello che dice Paolo Guzzanti, che ormai viene citato spesso da giornali di sinistra, dell'opposizione, come una persona che si è svincolata da Berlusconi e dunque solo per questo più libera. Sentiamo.
Questo governo è riuscito a fare nel giro di meno di un anno decreti legge con votazioni di fiducia che hanno superato il numero di quelle del governo Prodi in 2 anni. Intendiamoci, nulla di illegale, ma dal punto di vista proprio della funzionalità democratica siamo a uno strappo. Allora, se a questo ci mettiamo l'uomo solo al comando, il grande partito in cui, leggetevelo lo statuto di questo nuovo partito, si vota per alzata di mano, probabilmente a un ritmo musicale. Le nomine sono tutte quante soltanto del leader, il quale decide lui tutto, nomi, cognomi, indirizzi, e dire organizzare una opposizione è semplicemente ridicolo, impensabile. Ha ragione Lucio Malan quando dice uno dovrebbe essere semplicemente poi lo ricoverano se uno si mette lì e dice io faccio l'opposizione, arriva un'ambulanza.
Ma perché prenderebbe 2 voti su 6.000?
Però per esempio un parlamentare come Lucio Malan, che resta nel PDL, si permette di dire anche alcune cose, di parlare contro il fatto che non c'è, o sul fatto che non c'è abbastanza democrazia all'interno del PDL, ha detto delle cose anche sul testamento biologico, contraria all'indicazione più o meno del gruppo del PDL, eccetera eccetera. Andiamo a sentire Vittorio Feltri, perché al di là delle chiacchiere, secondo me Feltri fa delle critiche corrette all'esecutivo. Dice per esempio: questo tutto è tranne che un governo liberista, come ha proclamato di recente. Liberale, liberista, so che tra le due cose c'è una grandissima differenza, naturalmente Feltri intendeva liberista. Sentiamo.
Non è vero che sia un governo liberale, cioè Berlusconi ha detto noi abbiamo fatto la rivoluzione liberale, benissimo, non, lo dite, ma non è vero. Il testamento biologico è la cosa più antiliberale che si possa immaginare, addirittura da stato etico, come giustamente ha detto Fini. Poi abbiamo conservato gli ordini professionali, non abbiamo tolto valore legale ai titoli di studio, non abbiamo uniformato le pensioni agli livelli europei, e la cosa più illiberale è che le donne continuano ad andare in pensione 5 anni prima degli uomini, e questa è una discriminazione.
Sottoscrivo al 100% quello che dice Feltri, che poi racconta i suoi rapporti con Berlusconi. Sentite, Klaus Davi, questa è la fonte.
Silvio, così non duri, lo rifarebbe un titolo così?
Ma sì, io lo rifarei, perché cioè, io so benissimo che Berlusconi preferisce l'adulazione e l'appiattimento su di lui. Io, pur essendo stato più berlusconiano di lui, prima ancora che Berlusconi facesse la politica, ero già berlusconiano. Però no, questo non significa, io non sono un servitore suo, non sono a sua disposizione, e cerco di esercitare il mio spirito critico anche nei suoi confronti, cosa che qualche volta lo infastidisce.
Mi ha detto che la odia, è vero?
No, gli sto sulle palle, ha detto, gli sto sulle palle. Però a me non è che importi molto questo, anche perché non è che io abbia avuto dei doni particolari da lui, né voglio averli.
Né voglio avere dei doni. Allora andiamo a Rimini da Enrico. Buonasera Enrico.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Volevo riallacciarmi al discorso di Grillo, perché cioè, io amo molto Radio 24, amo molto la sua trasmissione.
La ringrazio.
Mi piace molto quando snobba certi argomenti o li tratta con molta sufficienza. Mm. Al di là del fatto che effettivamente, cioè, io molti atteggiamenti di Grillo non li condivido, ovviamente, come quello appunto di prendere su e andarsene via, magari potranno esserci stati anche dei motivi.
Io quello ho criticato questa sera, non ho fatto altro, non sono entrato nel merito delle cose che dice.
Ma infatti, una volta tanto invece, entriamo nel merito delle cose, perché ha detto delle cose che sono vere. Cioè, dal punto di vista del cittadino comune, che differenza c'è fra Grillo che se ne va e il politico che si fa bellamente i fatti suoi? Prendiamo l'esempio più stupido, il referendum sul finanziamento dei partiti. Secondo lei la volontà popolare di quel referendum che cassò quello che c'era precedentemente è stata rispettata?
No, ma assolutamente no Enrico, però queste cose non è che le dice Grillo, queste cose Grillo può darsi che abbia anticipato qualche tema in maniera un po', secondo me, un po' così, diciamo, garibaldina, confusa in alcuni casi, però queste, il non rispetto della volontà degli elettori, per esempio sul referendum, è cosa antica, denunciata da più persone. Non bisogna per forza gridare a chissà quale delitto. Enrico, riprendiamo la discussione più avanti. 19:29 c'è la borsa. Eccoci alle 19:33, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Eravamo con Enrico da Rimini. Enrico, prego.
No, stavo dicendo appunto che, entrando nel merito di quello che dice, ci sono delle cose che sono condivisibili, perché...
Sì, per lei me ne ha elencata però una, che è quella sul tradimento della volontà degli elettori per quello che riguarda il finanziamento pubblico dei partiti, che è una cosa che certamente non ha scoperto Beppe Grillo.
Certo, però le altre cose, vale dire... l'attività di Tronchetti Provera con le azioni della Telecom, oppure il presidente di Mediobanca indagato, non solo indagato, condannato e ancora lì a quel posto. Cioè, quello che manca, a mio modesto avviso, in Italia è un senso di etica nella cosa pubblica, per cui il nostro essere italiani e il fatto di non dare importanza a queste cose, che invece nel mondo anglosassone, o probabilmente con un approccio diverso di vedere le cose dell'amministrazione pubblica, avrebbero un peso fondamentale invece.
Guardi, il discorso sull'etica non si può valutare con il brogliaccio delle sentenze in mano, questa è la mia opinione. Io credo che questi argomenti, quando vengono trattati alla maniera di Grillo, con i comizi, con con la voce, con le urla, eccetera, siano con l'atteggiamento da capopopolo, sia il modo peggiore per affrontarli. Argomenti che certamente sono seri e che non ha inventato Beppe Grillo, ma che provocano un effetto un po' sporcificante, come disse una volta Giuliano Ferrara a proposito del fenomeno Grillo. E non è un caso, non c'è un complotto internazionale se poi in realtà questo fenomeno si è un po' arrestato, ma si è un po' arrestato nella sua dimensione poi pubblica, di dibattito, eccetera. La ringrazio. Tiziana da Roma, buonasera.
Buonasera, salve. Senta, io sono una statale da 27 anni, ho transitato nella scuola pubblica e adesso sono in un ente del parastato.
Sì.
E da quando c'è Brunetta, cioè moltissimi di noi che sono dei lavoratori tranquilli, non dei carrieristi, ma delle persone che lavorano, si vergognano quasi e abbiamo quasi timore di dire che siamo statali. Faccio solo un esempio, cioè sicuramente non tutti conoscono bene il decreto 133, ma in questo decreto 133 si è allungata la fascia per quanto riguarda la visita fiscale. Ma siccome Brunetta, quello che io contesto non è che faccia le leggi, lui non fa le leggi per lo Stato, lui fa le leggi contro qualcuno. Io ho questa sensazione, perché vede, tra gli statali tutti noi sappiamo che c'è gente che non ha voglia di far niente, ci sono, cioè non è che ce lo
vogliamo. Io credo che Brunetta si rivolga a quelli, però.
Sì, però capisce che facendo
chi fa bene il suo mestiere,
lei
chi
ha perfettamente
non
ragione,
ha nulla da temere da queste cose di Brunetta.
Ma usando certi termini così fuori dal parlato normale.
Tipo? Quali sono i termini? Quali sono?
I fannulloni.
Guardi che la parola fannulloni nella pubblica amministrazione non è che l'ha inventata Brunetta. Uno dei primi a portarla all'attenzione del grande dibattito è stato uno del Partito Democratico che si chiama Pietro Ichino. A parlare di fannulloni ci ha scritto anche un libro.
Ma guardi che io sono la prima a vedere quello che succede. Lo sono la prima. Il fatto è che lui ha impostato tutta la sua politica nella funzione pubblica con livore. Io quello che contesto.
Io non credo che ci sia livore. Guardi, io posso essere d'accordo con lei quando Brunetta affronta il tema della spesa delle donne nella pubblica amministrazione, cioè delle persone, delle impiegate pubbliche che vanno fuori a fare la spesa. Credo che più o meno sia un problema superato. Peraltro ne parlava anche al passato Brunetta. Non c'è dubbio che la presenza femminile all'interno dello Stato sia stata il frutto di una politica quasi di ammortizzatore sociale per tantissimi anni, Tiziana, e che ci saranno stati e ci sono ancora dei fenomeni di questo tipo. Però, certo, sentendo le frasi di Brunetta, qualche perplessità rimane sul modo di affrontare certi argomenti, no?
Ecco, io contesto
questo argomento in particolare.
Il modo di affrontare, perché poi sono problemi spinosi che vanno affrontati, e le assicuro che io quando mi hanno messo il tornello il 9 di febbraio sono stata ben contenta.
Certo, lo credo.
Ma mi creda, perché dico cavolo, finalmente non mi possono dire, io che non l'ho mai fatto, poi dice, ognuno di noi dice che non l'ho mai fatto, no, poi ci guardiamo allo specchio e ognuno di noi sa se ha detto la verità.
Senta Tiziana, ma questa storia della spesa che ha tirato fuori Brunetta, lei che è da 27 anni nella dipendente,
guardi,
statale, è vero o non è vero?
Perché guardi, le dico in tutta onestà, nello Stato c'è gente in prima linea e gente in seconda linea che si defila. Io sono stata per 23 anni insegnante elementare e le assicuro che siamo in prima linea. Io andavo al bagno in 3 minuti cercando di sbrigarmi, perché se no si faceva male qualcuno. Lì, guardi, la spesa non la fai neanche se non si può. Poi per quanto riguarda nell'amministrazione dove sono adesso, e non voglio fare nomi,
sì,
o comunque in altre amministrazioni, io ho visto gente che fa la spesa, ma non sono mica qui a difendere a spada tratta chi.
Allora Brunetta Brunetta non ha torto.
Ma allora io le posso anche dire che davanti a me c'ho le banche, c'ho gli istituti bancari, ho direzioni.
Cioè succede
generali.
Anche nel privato, lei dice, succede anche
allora,
nel privato.
Succede laddove non c'è una dirigenza che controlla.
Il problema è dei dirigenti, insomma dei capi ufficio nel caso del pubblico. La ringrazio Tiziana, molto gentile di essere intervenuta. Raffaello ci chiama dalla Spezia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ascolti, io ho sentito l'intervento precedente, le faccio i complimenti per la sua trasmissione e preciso che quello che Brunetta ha detto è quello che oggettivamente la gente dice per strada da anni.
Beh, ho capito, non è detto che sia vero però quello che la gente dice per strada.
Ascolti, se lei andasse nella piazza di qualsiasi comune d'Italia alle 10:30 di mattina e conoscesse almeno qualcheduno che lavora all'interno dei vari comuni, troverebbe questa situazione come consolidata. Anni fa si racconta alla Spezia, è quella che può essere chiamata una leggenda metropolitana, sindaco circa 10-15 anni fa, sì. Vincenzo Burrafatto, la situazione era simile, identica, la leggenda dice che costui, il sindaco allora, prese il megafono, andò al centro della piazza del comune, allora Piazza Europa, e pare, si dice, che abbia urlato con quanta più forza avesse andate a lavorare alla gente che lavorava nel comune.
Beh, straordinario. Come si chiamava? Come si chiamava? È una leggenda oppure è vero? Perché lo chiamiamo subito, Burrafatto, come si chiama?
Io credo che se questa cosa risponde al vero, Vincenzo Burrafatto...
Burrafatto, con due R e due F.
Burrafatto... con una S e due T, Burrafatto, è stato sindaco di La Spezia, esponente
Burrafatto.
Esponente del Partito Socialista prima che andasse e cadesse in disgrazia.
Si metteva sulla porta del comune e chiamava le persone che erano lì a non fare nulla col megafono.
Non è che non erano a far nulla, si prendevano il quarto d'ora, i 20 minuti, la mezz'ora, chi per fare la spesa, chi per andare a prendere un caffè, chi per rilassarsi un attimo.
Ma insomma, un anticipatore di Brunetta,
ma ci sono sempre stati gli anticipatori di Brunetta e ci sono le donne che sono consapevoli di questa situazione.
Vabbè, ma niente nuovo e niente vecchio.
Ma assolutamente, noi fingiamo delle volte di non vedere il dito che abbiamo davanti, poi troviamo l'amico e ne parliamo. Ma
scusi, siamo Raffaello, dunque topi. Secondo lei è tutto vero quello che ha detto Brunetta?
Ma assolutamente sì, ci sono... Come ha detto la signora precedente, delle persone che approfittano, altre che non hanno mai approfittato, e persone che lì che là un po' cedono e un po' no. E questa è la nostra Italia. Il 30% degli italiani è serio, molto serio. Il 40% se la cavicchia, diciamo che dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Il 30% è altamente discutibile e lo sappiamo tutti. Abbiamo i vicini di casa che fuori di casa fanno di tutto, in casa pretendono l'ordine.
Bella questa storia delle percentuali, la ringrazio.
La saluto e buona giornata.
Restiamo in Liguria, Genova. Luca, buonasera.
Volevo parlare del ministro Brunetta, anche io. Praticamente è ovvio che Brunetta ha ragione, o almeno bisognerebbe darci questa ragione, perché essendo un ministro, perciò è ovvio che non dica delle stupidaggini. Però c'è anche da dire che la donna, essendo una realtà questa, che la donna si può assentare per fare la spesa, vuol dire che è anche una esigenza. Perciò per me non sarebbe il caso di andare contro alla donna, ma riuscire a valorizzare quello che è la famiglia. Perché io vedo delle donne, io sono in giro tutto il giorno con un mezzo pesante, vedo delle donne lanciare i bambini dalla terza fila per mandarli all'asilo e scappare via. Cioè queste persone qua sicuramente avranno un bel carico della famiglia. Secondo me è anche un perno della famiglia, perché la donna è la madre, la
ho capito.
Lei dice che è
un'esigenza, ma in fondo è la stessa cosa che dice Brunetta, perché Brunetta, in realtà abbiamo sentito solamente una parte, che è quella che è stata trasmessa da varie televisioni dell'intervento di Brunetta. Continua poi nel ragionamento dopo le proteste della sala e dice il lavoro pubblico deve essere al servizio dei cittadini e non può essere un ammortizzatore sociale di genere, dunque si rivolge, in questo caso si riferisce alle donne, e alle vivaci reazioni della platea risponde: protestate pure, ma è così. Io non voglio più che le donne scappino dall'ufficio per fare la spesa, per poi tornare a casa all'1:30 e avere difficoltà a gestire la famiglia e tutto il resto. Vi siete chiesti il perché della femminilizzazione della scuola e del lavoro ministeriale? Come mai ci siano poche donne ai vertici? Vabbè, insomma, questa è una delle spiegazioni che ha dato Brunetti. I controlli sull'assenteismo per malattie costituiscono una sorta, una lotta di liberazione per le donne. Far finta di essere malate per accudire i figli o i mariti vuol dire buttare via la propria professionalità. Bisogna rompere queste compensazioni perverse. Che ne pensa, Luca?
Ma ne penso che accudire i figli e accudire il marito è molto più importante del lavoro, soprattutto in certi posti dove purtroppo per fare il lavoro di una persona ci sono in 15. E questo è grazie a persone come Brunetta, perché sono i politici, lo sappiamo benissimo, che hanno creato questa situazione.
Sì, però persone... Sì, d'accordo, però...
Andiamo sempre intorno, cioè andiamo sempre a cercare di penalizzare quella povera persona che tutto il giorno...
Ho capito.
Cerca di tirare fino alla sera nel migliore dei modi.
Dunque, secondo lei un'assenza, mi scusi Luca, un'assenza per fare la spesa, eccetera, è giustificabile per tanti motivi.
Ci dovrebbe essere giustificabile. La bidella che si porta a casa il pane perché i bambini della scuola, della mensa, l'hanno scartato, pane che ho buttato via.
Sì.
Secondo me è una cosa sana.
Ho capito, ma non è che nessuno la condannerà mai, cioè questa, se mai esistesse un'usanza di questo tipo diffusa, cosa che non credo, non credo che qualcuno se la prenderà con queste bidelle. Bene, 1947 800 24 0024 in diretta da Londra, sta parlando Barack Obama sulle nuove norme, sugli indirizzi dati a conclusione del vertice G20.
D'accordo su azioni molto rapide per sostenere i paesi in via di sviluppo, in cui ci sono dei mercati in declino e che dipendono dal nostro mercato. Stiamo triplicando anche.
Va bene, vi riferiremo dopo delle parole di Barack Obama al termine di questo vertice del G20, 19:47. Abbiamo con noi Magdi Cristiano Allam, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, che è presidente dei protagonisti per l'Europa Cristiana e sarà capolista indipendente con l'UDC alle elezioni europee. Allora, Allam, volevo da lei un giudizio molto rapido, molto veloce, come lei sa fare, su quello che sta avvenendo in Afghanistan. Abbiamo parlato ieri con altri interlocutori, io dicevo, e oggi infatti Pierluigi Battista sul Corriere della Sera scrive ampiamente su questo argomento, che bisogna che l'Occidente insomma si dia una mossa, perché stiamo spendendo soldi, abbiamo perso vite umane e continuiamo a perdere vite umane per cercare in maniera difficoltosa, eccetera, di creare un Afghanistan democratico, e poi per giochi di potere interni, per la necessità forse di avviare una trattativa con i talebani cosiddetti moderati, che non si sa bene se esistono o meno, è stata approvata una legge terrificante, quella che consente addirittura la violenza sulle donne in maniera piuttosto libera. Lei che dice?
Ma dico che c'è sicuramente una deriva sul piano etico che porta gli Stati Uniti, probabilmente in un momento di crisi strutturale della finanza e dell'economia, con la necessità di ridimensionare l'impegno sulla scena internazionale per abbattere dei costi che sono stratosferici, si calcola che siano oltre 600 miliardi di dollari i soldi spesi dagli Stati Uniti dall'11 settembre 2001 in Iraq e in Afghanistan. Ebbene, in quest'ambito gli Stati Uniti sembrano oggi propensi a legittimare i talibani, a legittimare delle pratiche che sono inaccettabili per il nostro standard di democrazia e per gli stessi diritti fondamentali dell'uomo, a condizione, con l'unica condizione, che poi si abbia salva la sicurezza sul territorio nazionale americano. Credo che si tratti di un grosso errore, perché in un mondo globalizzato noi non possiamo sentirci disinteressati rispetto alla flagrante violazione di diritti fondamentali dell'uomo ovunque accadano.
Senta Allam, lei dunque dice che c'è un'assenza in questa vicenda afghana, che è importante dal punto di vista dei diritti umani, eccetera, della legislazione che viene introdotta, un'assenza di pressione nei confronti del governo Karzai?
Ma direi che c'è qualcosa di più sconcertante. e cioè c'è un approccio che tende ad immaginare che nel nome della salvaguardia di presunte specificità religiose e culturali, anche se in flagrante contraddizione con i diritti fondamentali dell'uomo, con quei valori che sono non negoziabili in quanto sostanziano l'essenza della nostra umanità, l'Occidente debba accettare delle pratiche, delle leggi che si scontrano con ciò che ci ha portato a esporci nei confronti di questi paesi sull'onda di una giusta e legittima reazione a quello che è stato l'attentato terroristico più clamoroso della storia con l'avallo delle Nazioni Unite e che oggi finisce per essere una resa all'integralismo islamico e all'estremismo islamico.
Sento, un'ultimissima cosa che è questa. Lei considera persa da questo punto di vista, non certo per questa legge, le leggi vanno e vengono, diciamo, la battaglia per la democrazia in Afghanistan è una battaglia ormai perduta, una battaglia che l'Occidente sta perdendo, c'è ancora qualche speranza oppure no?
Sono molto preoccupato perché si è passati dalla legittimazione dei Fratelli Musulmani, che sono un'organizzazione estremista islamica transnazionale, ora si tenta di legittimare i terroristi islamici che all'interno dei loro paesi violano in modo flagrante i diritti fondamentali dell'uomo e all'esterno sono direttamente impegnati in azioni criminali. Si chiede loro: noi vi lasciamo in pace, ma a condizione che non mettiate bombe, che non vi fate esplodere sul nostro territorio nazionale. Si tratta di una svendita dei propri valori, della propria civiltà, in cambio del risparmio di denaro nel momento cruciale della situazione economica e finanziaria internazionale. Questo mi preoccupa perché significa che si va dritti dritti verso il suicidio della nostra civiltà.
La ringrazio molto, buona serata.
Altrettanto a voi.
19:53, Brunetta, protagonista della serata.
Ovvio, 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 ovvio.
È così, è così, è così, è così.
Antonio da Milano, buonasera.
Buonasera a lei. Io la seguo spessissimo.
La ringrazio.
Quindi non sono altro che... Ho fatto una scaletta. Parto da Brunetta perché è l'ultimo che è intervenuto.
Sì.
Ha ragione lui. Ha perfettamente ragione. Mi dispiace per la signora Tiziana di prima, la quale probabilmente è una delle poche che fa il suo dovere. Grillo.
Cioè, secondo lei c'è una pratica diffusa da parte delle donne dell'amministrazione pubblica a un certo punto ad assentarsi per andare a fare la spesa?
E mi consta per i miei trascorsi lavorativi, evidentemente, lo so.
Va bene, secondo punto.
Il secondo punto, Grillo.
Sì.
Grillo ha la stessa, per me, ha la stessa valenza del venditore di whisky nel Far West. Vende tutto, vende dalla cosa per i calli fino alla polmonite. Non è credibile. Eppure i venditori di whisky nel Far West vendevano anche alla gente. Mia madre, che era di origine napoletana, mi diceva un proverbio: la mattina si alzano dal letto il dritto e il fesso, se si incontrano l'affare è fatto. Ne incontra, che Dio lo benedica, ma non è certamente la persona alla quale possiamo affidarci.
Terzo?
Berlusconi. È un eterno scolaro, è un eterno scolaretto. Peccato, perché fa delle cose anche buone, ma è così, fa le corna dietro la testa, grida dopo la fotografia di gruppo, eccetera, eccetera. E la regina, che a scuola non c'è mai andata, nel senso di scuola pubblica, avrà fatto la scuola a Buckingham Palace, ovviamente si è risentita. Ce l'abbiamo, ce lo dobbiamo tenere, così è, così se vi pare. La quarta cosa ed ultima è i paradisi fiscali e il segreto bancario.
Sì.
Si sono sbracciati sia Sarkozy che altri a dire: ormai è finita, basta con i paradisi fiscali, basta con il segreto bancario. Penso che sia una delle cose che accomunano tutti i politici del mondo, dire delle grandi fesserie senza nessuna sostanza dietro. Io ho finito, so che lei è più veloce della luce, per cui...
No, ma lei è stato bravissimo a avercene come lei, Antonio, ci chiami più spesso quando può, naturalmente, come sa, c'è un filtro di un mese, ma chissà che non la trasformi in un battitore libero, perché lei mi è piaciuto moltissimo. Ma no, non tanto per quello che ha detto, che pure è ragionevolissimo, ma soprattutto per il suo modo di affrontare le questioni. Su paradisi fiscali c'è qualcuno che dice anche, e bisogna sempre trovare opinioni controcorrente perché altrimenti cosa ci stiamo a fare, che in realtà fanno bene alla circolazione del denaro, alla democrazia, all'economia, i paradisi, l'esistenza dei paradisi fiscali, e contro cui si sono scagliati i leader del G20 oggi. Antonio da Modena. Antonio, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Anche io avrei una scaletta, due o tre cosette.
Vada.
La prima è su Brunetta. Al contrario dell'ascoltatore di prima, mia moglie anche lei è insegnante e le assicuro che non è mai andata a fare la spesa, le assicuro che non sanno neanche dove girarsi nella scuola che insegna mia moglie. La stessa cosa mio padre.
Magari c'è il supermercato lontano, non lo so, è una battuta. No.
Mio padre, impiegato statale, idem, tuttora che è in pensione 80 anni, continua a parlare del suo lavoro, amava il suo lavoro, mai fatto la spesa. Poi voglio dire una seconda cosa su Grillo, sul modo di ieri sera io ho guardato la trasmissione. Non è un modo di comportarsi, sono molto d'accordo su tante cose.
Copertina del telegiornale della 7 su Grillo, poi torno da lei.
Invettiva fine a se stessa, con i toni apocalittici e da ruffapopolo, siamo alla debacle del buonsenso e dell'onestà intellettuale. Ieri sera a Beppe Grillo è stata offerta in diretta e su una rete in chiaro, non nella nicchia del satellite, la possibilità di parlare di un tema concreto che gli sta a cuore, la privatizzazione dell'acqua. Una campagna, la sua, anche condivisibile, poggiata su solide argomentazioni e aperta al confronto con gli altri. E invece cosa è successo? Presa la linea da Bruxelles, Grillo è partito in quarta per un comizio di una ventina di minuti in cui, vestendo i panni del guru, del predicatore, del pubblico ministero da tribunale speciale, il suo, ha rovesciato sui presenti nello studio di Exit, ma anche e soprattutto sugli assenti, una valanga di parole, di accuse, di contumelie variamente condite per trascinare il dibattito, ma si può definire tale un monologo senza contraddittorio, a livello delle beceraggini e delle diffamazioni buone per il palco del Vaffadei. Il tutto con la sicurezza di avere dietro le folle, quando poi alla fine si è dimostrato che il movimento dei grillini non è stato in grado nemmeno di raccogliere le firme per il referendum da loro stessi proposti e che perfino Grillo, quando è sceso in piazza per unirsi alle proteste degli studenti, è stato da questi fischiato e accusato di voler farsi pubblicità. È stato così anche ieri sera, ha strumentalizzato un invito al dialogo, trasformandolo in un'orazione incivile e in una pagina di televisione da dimenticare. Peccato. Adesso capite perché in tante copertine del TG abbiamo preso le distanze da un ex comico che non fa nemmeno più ridere?
Insomma, io condivido al 100% quello che immagino sia stato scritto dal direttore del telegiornale della 7, Antonello Piroso. È arrivata però è arrivato il momento dei titoli dei TG, allora io rimando l'intervento di Antonio da Modena tra qualche minuto, 800 24 00 24, così mi potrà rispondere anche su quello che ha appena ascoltato. Eccoci qui, 21 minuto, TG5.
G20 a Londra, accordo tra i grandi, 1.000 miliardi di dollari a sostegno della ripresa al Fondo Monetario, oltre ai 5.000 già stanziati, stop ai paradisi fiscali, Berlusconi, un patto sociale per chi perde il lavoro. Fini, la sentenza della Consulta che boccia la legge sulla procreazione assistita rende giustizia alle donne, si riaccende la polemica politica. Migliaia di giovani in San Pietro a 4 anni dalla scomparsa di Papa Wojtyła, Benedetto XVI è nel cuore della gente, guarigione miracolosa di un bimbo di 9 anni. Crolla un ponteggio durante i lavori di ristrutturazione di un cimitero in provincia di Latina, morti 2 operai. Delitto di Meredith, al TG5 le foto di Rudy Ghedè, condannato a 30 anni, la sera prima dell'omicidio, si cerca una ragazza bionda, potrebbe confermare il suo alibi. Bufale dopate con un ormone vietato in Europa per produrre più latte, blitz dei NAS nel Casertano, 19 arresti. Puntata speciale del Grande Fratello, stasera su Canale 5, nella casa ci sarà...
Andiamo a sentire i titoli del TG1.
Accordo al G20, 1.000 miliardi di dollari per curare l'economia mondiale, basta paradisi fiscali, più controlli sulla finanza. Berlusconi, Obama ci tiri fuori dalla crisi, non sforeremo il deficit pubblico, nuovi strumenti antirecessione, via libera al social pact. Fecondazione assistita, Fini, la Consulta rende giustizia alle donne, quote latte, sia la fiducia alla Camera fra le polemiche. A Foggia ci sono autobus riservati solo ai residenti, per gli extracomunitari un'altra linea ed altre fermate. Piano casa, quanto si spende per una stanza in più? Dicono gli architetti, servono tra i 20 e i 30 mila euro. Piante, fiori e verdura, passione italiana per giardini e orti, e se il taglia erba si rompe, c'è quello di cortesia.
Vabbè, insomma, questa storia di Foggia che diversi telegiornali trattano mi pare una follia. Gli autobus riservati agli extracomunitari non è il modello apartheid o il modello discriminazione razziale e razzismo dell'America, dell'Alabama, degli anni che furono, però insomma mi pare una cosa assolutamente fuori dal mondo. Prima dei titoli della 7, dove andiamo? Andiamo a... Sì, eravamo con Antonio da Modena. Antonio, prego.
Stavo parlando di Grillo, cioè sì. Il suo intervento è stato semplicemente una persona maleducata. Perché si comporta così Grillo? Probabilmente Grillo non ammette contraddittorio, ma si mette allo stesso pari di Berlusconi. Cioè, Berlusconi non è impossibile intervistarlo, Grillo anche.
Beh, di interviste Berlusconi ne concede, poi
sì,
magari.
Però non si può, appena un giornalista va fuori dalle righe si prende le brutte parole, lo sa benissimo. Quindi Grillo, Berlusconi, lo stesso Brunetto sono semplicemente tre maleducati. Secondo il mio modesto parere.
Antonio, la ringrazio. Valeria da Milano.
Buonasera. Io sono una dirigente pubblica
sì.
di un ente locale e vorrei parlare di Brunetta.
Evidentemente.
Sì, sono donna, sono dirigente e non ha assolutamente ragione. La mia esperienza con le donne con figli è quella di donne che figli piccoli che si dedicano con passione al lavoro che fanno, lavorando il servizio che organizza eventi culturali, lavorano il sabato, lavorano la domenica. E l'unico che ha fatto dei problemi in quel caso è stato un uomo.
Ma io sono assolutamente d'accordo con lei, Valeria. Penso che la cosa di cui ha parlato oggi Brunetta sia assolutamente residuale. La mia impressione è questa, forse è solo la mia speranza, però lei che lavora come dirigente pubblica ha sicuramente più esperienza di me in questo campo.
Ma guardi, io le posso dire che ho un'architetta che è andata in maternità, nono mese di maternità, andava sul cantiere, c'era cioè sì. già a casa. Una responsabile di un settore che ha un servizio che ha un'amplissima apertura, la chiamano costantemente a casa e lei utilizza il suo telefono personale da casa sua. Quando è legittimamente a casa in riposo, ma voglio dire, io le potrei fare un lunghissimo
certo.
esempio.
Ciò non toglie che possono esserci naturalmente anche esempi sulla scorta di quello che ha detto Brunetta sul
modello
Brunetta.
Io guardi, nel settore dove lavoro ho di esempi di questo genere che abbiamo rispetto ai quali siamo intervenuti, ne ho uno ad esempio di un uomo e ne ho uno di una donna,
certo.
Quindi non sono gli uomini piuttosto, e sono gli unici a mia conoscenza rispetto ai quali come dirigente sono intervenuta. L'altra, ora Brunetta ha detto anche un'altra cosa, almeno da come ha riferito lei, che dice ma non è un caso che la maggioranza delle donne sia, cioè che la maggioranza nella pubblica amministrazione siano sì. donne, ma in vertice sono solo uomini.
Sì, e parlava di lavoro pubblico come ammortizzatore sociale.
Sì, sì. Come lavoro pubblico come ammortizzatore sociale.
Di genere.
Ora, io devo dire, non so cos'era 30 anni fa, io sono circa 25 anni
sì.
che sono nella pubblica amministrazione.
Le cose sono cambiate?
Ecco, io le devo dire questo, le donne, la maggioranza di donne è... perché in molti concorsi, a parte vabbè c'è una segregazione di genere, cioè c'è un tipo di lavori che fanno solo le donne, ma perché l'assistente sociale, non perché è poco impegnativo,
sì, certo.
ma perché per altri motivi fanno solo le donne, per dire. Ma vincono in genere le donne perché sono più brave e sono più preparate. Rimangono come in tutte le aziende pubbliche e private, rimangono, non arrivano ai vertici perché c'è un problema di soffitto di vetro che è fatto sia dal doppio lavoro che hanno le donne,
la maternità, la famiglia,
la famiglia eccetera, per cui a un certo punto alcune insomma è molto dura. Io voglio dire, adesso da quando sono dirigente lavoro fra le 45 e le 50 ore a settimana, ho anche figli e tutto quanto, ma se non hai un contesto familiare che ti supporta,
certo,
è molto più difficile per me che sono una donna che per i miei colleghi che sono uomini. E poi, voglio dire, c'è il soffitto di vetro che incontrano tutte le donne che vogliono fare
Che aspirano a un posto dirigenziale. La ringrazio molto, Valeria, di questo intervento, molto puntuale, molto preciso, che condivido in pieno. Condivido soprattutto per il modo anche di opporsi, tra virgolette, a quello che ha detto Brunetta. Questo è il modo giusto, non le chiassate. 28 minuti, abbiamo il telegiornale della 7 con i suoi titoli, però no, anzi andiamolo.
Stabilità, crescita e lavoro, le premesse, le promesse del G20 di Londra, un trilione, cioè mille miliardi di dollari in più al Fondo Monetario Internazionale, lista nera dei paradisi fiscali, nuove regole per la finanza con un calmiere ai bonus dei banchieri. Intanto la BCE taglia ancora il costo del denaro e le borse volano, Fiat record a più 27%. Berlusconi soddisfatto, smentito ogni pessimismo, al vertice tutti d'accordo, ho chiesto ad Obama di tirarci fuori dalla crisi, dice il Premier, visto che la recessione è colpa dell'America, e smentisce di voler sforare il deficit. Per produrre più latte, più mozzarelle dopavano le bufale con un ormone vietato da anni, nel traffico di steroidi coinvolta anche la camorra, in provincia di Caserta 22 arresti in asse, rischi potenziali per la salute. Mentre la cronaca francese porta in prima pagina tanti episodi di caccia ai manager delle aziende in crisi, arriva proprio da Oltralpe Louise Michel, un esilirante commedia noir che parla di licenziamenti. Per vendicarsi, le operaie assumono un improbabile killer.
Palermo, allora, Marcello, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo fare una riflessione, condividerla con lei e porre due domande su argomenti solo apparentemente distanti. Il primo, Brunetta, che fa una battaglia contro i cosiddetti fannulloni, contro i tornei, per i tornelli, per non mandare la gente a fare la spesa, tutte cose che ovviamente sono incontestabili, ma poi si cade nei luoghi comuni, perché anche nella pubblica amministrazione c'è chi lavora e chi non lavora, eccetera, eccetera. Ma perché Brunetta o qualcun altro non parla mai dei dirigenti di vertice della pubblica amministrazione, dei direttori della pubblica amministrazione, delle ASL, degli ospedali, della RAI? Sa quanto costano? Sa uno di quelli quante donne che vanno a fare la spesa costa? Perché nessuno mai parla di queste? E sono tutti lì, tutti, non parlo dei dirigenti intermedi, dei quadri, tutti lì per nomine politiche, trombati alle elezioni, tutti lì per nomine politiche. Nessuno pone la domanda al signor Brunetta e dice: Brunetta, va bene i tornelli, va bene evitare che uno vada a fare la spesa, ma perché il direttore amministrativo della ASL deve portare a casa 300.000 euro l'anno? Che è quello che dovrebbe anche controllare i dipendenti ed è lì solo per nomina politica. Perché
sì, è anche vero che quel direttore non è un costo fisso, diciamo, no? per il pubblico, ma è a tempo, diciamo, a meno che qualcuno non ottenga poi un contratto a tempo indeterminato. Di solito i dirigenti di questo tipo fanno parte di quello che si chiama lo spoil system, cioè vengono reclutati e poi possono essere cambiati e non sono a stretto rigore dei dipendenti pubblici super pagati, lo sono nel breve periodo in cui o lungo magari in cui restano a capo di un dipartimento, di una ASL, eccetera, o no?
Ragionamento non tiene, mi scusi, perché ci sono sempre, che poi ruotano, ma ci sono sempre, quell'incarico a tempo, come dice lei, che dura 3 anni,
sì.
Per quei 3 anni quello costa come 30 signore che vanno a fare la spesa, ma perché nessuno ne parla?
No, ma a parte che non è vero, se ne parla molto, per esempio si parla dei super stipendi ai manager pubblici, qualcuno vorrebbe ridurli, vorrebbe porre un tetto agli stipendi dei manager pubblici. Lei dice uno di quelli costa come 200 donne nel pubblico impiego, però è un ragionamento che non si può fare, perché evidentemente il costo del lavoro è molto superiore rispetto ad uno stipendio di quel tipo. Comunque lei ha posto un problema interessante, per carità, che è quello di occuparsi diciamo non tanto della massa delle persone quanto piuttosto dei super stipendi che ci sono nella pubblica amministrazione, o dei dirigenti inamovibili, insomma dei dirigenti soprattutto. Daniele da Napoli, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Allora, io prima di tutto volevo farle i complimenti per la trasmissione, perché è molto più simpatico del suo competitor di Radio 1, il buon Forbice, tanto per fare nome.
La ringrazio, dica.
Senta, niente, io sono un docente universitario di materie giuridiche,
sì.
Diritto amministrativo. Volevo intervenire su due aspetti. Uno riguarda le esternazioni di fini sulla sentenza della Corte Costituzionale.
Sì.
Fino a ieri io ero rimasto positivamente impressionato dal modo in cui Fini aveva svolto il ruolo di Presidente della Camera, perché mi sembrava che aveva dimostrato un grosso equilibrio, anche un rispetto per il Parlamento. Questa esternazione di oggi, secondo la quale la sentenza della Corte Costituzionale avrebbe ridato alle donne italiane, mi sembra inopportuna dalla terza carica dello Stato, entrare nel merito di una sentenza della quale non ci sono neanche le motivazioni e poi della quale non si capisce neanche bene quali siano le conseguenze dette, perché elimina il limite, però continua a vietare la crioconservazione e la diagnosi preimpianto.
No, ma lei ha perfettamente ragione, Daniele. Anch'io ho avuto la stessa impressione. Qualche persona che conosco molto bene mi dice che c'è una vera e propria task force intorno al presidente Fini, per cui spesso e la cosa, diciamo, non è nuova per quello che riguarda i presidenti delle Camere. C'è una reazione immediata a ogni notizia di cronaca, ogni notizia su alcuni temi. Cioè, il Presidente della Camera immediatamente esterna, in questo caso è entrato nel merito. La consulta rende giustizia alle donne, prima ancora, come lei dice, della motivazione della sentenza su una materia incandescente, su una materia comunque complicata, perché se è vero che la Corte Costituzionale ha deciso in un certo modo, è anche vero che non ha eliminato del tutto la legge 40. Certamente il presidente Fini fa il suo gioco politico a tutto campo, soprattutto dal punto di vista mediatico. La ringrazio. Traffico 20:18. Sentite dal telegiornale della 7 quello che accade in un film che esce domani.
Della magra liquidazione contro i 40 anni passati a lavorare? Oppure investire il tutto per vendicarsi?
Con 20.000 euro potremmo far ammazzare il padrone da un professionista.
È così che Luis sceglierà il sicario più patetico della piazza. Un cocktail esplosivo, Luis Michel, già diventato un cult in Francia, che conferma l'audacia dei suoi autori e registi Benoît Delepène e Gustave Carven. Ci piace parlare della povera gente, l'umorismo alla fine è l'arma per non piangere, la situazione in Francia è difficile, non è possibile vivere così, è incredibile. La Francia manca di rispetto alla gente che lavora molto e guadagna poco, la gente si ribella, ecco i padroni sequestrati, le azioni contro i manager, in atto in questi giorni, non è possibile.
Non è possibile, non è possibile.
Beh, insomma, è un personaggio straordinario questo. Questo regista di Louis Michel, che è un film che esce domani, è fare ammazzare il padrone. Avete sentito l'idea che è venuta in mente a questo gruppo di persone? Insomma, si pone un problema alla fine, al di là del film, un problema serio, che è quello della differenza tra gli stipendi dei grandissimi manager e gli stipendi degli impiegati. È un problema serio oppure no? Oppure c'è grande demagogia intorno a questo? Beh, insomma, è una cosa che vorrei verificare anche con voi. Se non oggi, domani magari ne facciamo una parte centrale del nostro programma. Fabrizio, provincia di Treviso, buonasera.
Buonasera a lei, complimenti sempre per la trasmissione. Sarò telegrafico sulle parole del ministro Brunetta e riguardo quanto affermato dalla signora Tiziana. Credo che molti statali siano delle persone che più o meno si impegnano nel loro lavoro, non credo che siano tutti fannulloni, però pare che tutti o molti sapessero i nomi di chi al posto di svolgere il proprio lavoro si facessero i fatti propri, ma se tutti sapevano, anche gli statali che svolgono il loro lavoro con pericia e dedizione, perché nessuno ha denunciato questo malcostume? A questo punto anche gli statali che non sono e non si sentono fannulloni, perché non hanno fatto nulla per denunciare queste, scusi il termine, zecche, visto che le paghiamo tutti quanti noi, sono più o meno responsabili. Se io di fatto vedo che la persona che mi sta a fianco poco o tanto non svolge il suo lavoro, a qualcuno dovrò denunciarlo, a qualcuno dovrò evidenziarlo. Se si tace, voglio dire, si è poco o tanto responsabili, per cui si è colpevoli. Ora non si devono offendere perché questo modo omertoso ha aiutato a infangare la categoria tutta degli statali.
poco tanto hanno avallato dei colleghi che si facevano i fatti propri al posto di svolgere un lavoro, che non ci mettevano amore nel loro lavoro, che non davano un servizio.
Sì, ma magari le segnalazioni sono arrivate a capo ufficio e il capo ufficio non ha fatto nulla, cioè adesso ogni realtà sarà diversa, ci sono tantissimi microcosmi, non si può generalizzare in questo modo, secondo me, eh. Cioè lei dice probabilmente quelli bravi, quelli che fanno il loro mestiere non denunciano i cattivi, non si può dire, magari le segnalazioni ci sono state e quando ci sono state non sono state prese in considerazione. Vincenzo da Roma, buonasera.
Buonasera, senta, io intervengo sullo stesso tema, quindi Brunetta.
Sì.
Non sono assolutamente d'accordo per due motivi. Il più importante, perché se proprio voglio dire questa cosa va segnalata, perché solo per le donne? Come se solo le donne facessero la spesa.
Beh, diciamo che la spesa la fanno di più le donne, no? No, non è vero, in realtà non è vero, però negli uffici pubblici può essere così, non lo so, infatti è un'altra domanda da fare evidentemente.
Anzi, le posso dire che secondo me è più semplice che la facciano gli uomini la spesa, quando si lavora in due.
Sì.
Il secondo motivo per cui non sono d'accordo è perché se proprio poi questa è una pratica, non la trovo così deprecabile, perché? Perché viviamo in un mondo in cui... voglio dire, spesso si lavora fino a tardi, per cui quando si esce i supermercati sono chiusi, quindi c'è un problema di orari, e quindi credo che alla fine, se proprio queste persone lo fanno, innanzitutto non lo fanno solo nella pubblica, per chi lavora nella pubblica amministrazione, sì, ma anche nelle aziende private, però secondo me lo trovo pure utile. Forse magari utilizzare l'ora della pausa pranzo per andare a fare la spesa, magari prendersi un quarto d'ora in più, mi sembra pure servizio sociale alla fine.
Adesso servizio sociale non lo so, poi l'idea che si lavora tanto e i negozi chiudono è un po', non so se sia poi corretta, per carità, non voglio tirare la croce addosso ai dipendenti pubblici, però insomma lavorare tanto dipende, anche là ci saranno sicuramente delle isole dove si lavora tantissimo. 800 24 00 24, abbiamo recuperato colui che è stato per 2 anni sindaco di La Spezia, citato prima da un ascoltatore come una sorta di precursore di Brunetta. Voglio capire se è vero o non è vero, se l'ascoltatore ci ha raccontato delle frottole oppure no. Si chiama Gianluigi Baruffato, buonasera.
No, veramente è Burrafato.
Burrafato.
Sì, sì, è un nome tremendo. Sì.
Burrafato, no, ma è tremendo magari da pronunciare. L'ascoltatore di prima, che è un suo concittadino, tra l'altro, che ci chiamava dalla Spezia, anche lui lo pronunciava male, per cui mi sono sbagliato anch'io. Classe 1943.
Ahimè sì.
Ex insegnante di scuola media superiore. È stato ed è stato sindaco di La Spezia tra il 90 e il 92 per il Partito Socialista Italiano. Tra l'altro, cercando su internet alcune notizie su di lei, pare che durante il suo mandato fu presa la decisione di interrare la fontana di Piazza Europa alla Spezia. Ci racconti un po' questa vicenda?
Dunque, questo qui è assolutamente un falso, cioè una leggenda metropolitana, perché la cosa avvenne durante il mandato del sindaco precedente, non durante il mio mandato.
E poi che è successo?
Poi non si trattò affatto di un interramento, ma fu una richiesta che venne fatta da un partito politico di trasformarla in un'aiuola fiorita, perché prima era una pattumiera, in quanto che la fontana erano almeno 5-6 anni che era stata resa inservibile.
E poi fu ripristinata?
Con la discarica pubblica.
E poi fu ripristinata però?
Successivamente venne ripristinata, certamente. Passò qualche anno...
E fu ripristinata.
Quando poi il comune trovò i soldi, ripristinò la fontana, che non è che sia un granché, insomma, è bruttina, ma perlomeno adesso sembra una fontana.
Senta un attimo, Burrafato, lei, l'ascoltatore ci diceva prima, insomma, io ricordo un sindaco di La Spezia, poi abbiamo scoperto che è lei, che si metteva fuori da un certo punto.
La prego, lei si chiama, scusi?
Cruciani.
Cruciani, la prego, mi dica della Spezia.
Della Spezia, sì, mi perdoni, lei ha perfettamente ragione.
Non direbbe mai di L'Aquila o di Il Cairo, siccome un articolo, allora, della Spezia.
Della Spezia.
Sono mie manie da pedante.
No, ma lei fa benissimo, a correggermi, fa benissimo. Bisogna sempre accettare le critiche, le correzioni e tutto.
No, ma purtroppo questo viene dalle prefetture, che hanno i moduli già preparati, no? Allora c'è scritto D e poi viene il nome della città. Siccome la città si è sempre chiamata Spezia, poi nel 23, quando venne definita provincia,
da chi sappiamo,
di allora, per placare gli anarchici e dare un premio
a una città che era sempre stata molto, molto rossa, diciamo,
sì,
così,
sì.
La chiamarono La Spezia, ma in realtà si è sempre chiamata Spezia. Poi ci misero questo articolo, ma comunque.
Vabbè, insomma, lei è stato sindaco della Spezia,
sì.
E si metteva, pare, fuori dall'ufficio col megafono a rimproverare o a chiamare a raccolta quelli che se ne andavano a bere un caffè, quelli che andavano magari al supermercato.
Non è esattamente così. Sono, ecco, appunto, 19
anni. Anche questa è una leggenda metropolitana.
No, 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 è vero in parte. È un, diciamo che sono passati 19 anni, quindi la circostanza nella sua esatta precisione non è che me la posso ricordare
perfettamente.
Come è andato esattamente. Però, conoscendo me stesso, il mio carattere estroverso, insomma, e soprattutto per il fatto che allora non esisteva nessuna possibilità in quegli anni di avere degli incentivi per premiare chi lavorava molto e delle forme, non le voglio chiamare di punizione, insomma,
sì,
per i fannulloni. Io avevo un rapporto, direi, affettivo, avevo 1500 dipendenti che conoscevo tutti uno a uno, no? E conoscendo il mio carattere, che era molto esplicito, ogni volta che incontravo qualcuno dicevo: ah, te sei uno che lavora, e un altro diceva: te non fai un granché. Magari la parola era un'altra, ma comunque. Poi sì, mi posso ricordare che mi pare quando c'erano le manifestazioni estive,
sì,
ma non è successo dentro il Palazzo Comunale, bensì fuori,
sì,
del Palazzo Comunale, io avevo casualmente uno di quei megafoni elettrici che mi serviva per dirigere l'allestimento della piazza che c'era davanti al Comune in previsione delle manifestazioni estive, concerti e altre cose, e forse vidi un gruppo di dipendenti comunali che ritornavano dal cappuccino mattutino, no? E probabilmente un po' tra il serio e il faceto gli dissi: ragazzi, è ora di andare a lavorare. È probabile che lo feci, nulla di male. Però tra l'altro questo non suscitò nessuna protesta, mi ricordo. La questione di fondo non semmai era un'altra, che allora come adesso in tutti gli uffici pubblici ci sono quelli che lavorano tantissimo e quelli che lavorano poco.
Senta, se lei mi dà qualche
assolutamente,
se lei mi dà qualche secondo, da ex insegnante di scuola media superiore, sindaco, uomo politico, è stato anche ricandidato nel 2007, insomma, qualcuno che conosce soprattutto la sua città molto bene, anche i dipendenti comunali, volevo farle dare un giudizio su questa uscita di Brunetta di oggi sulle donne, le dipendenti pubbliche che fanno la spesa, però mi deve attendere, magari la richiamiamo se non vuole rimanere al telefono, perché ci sono le informazioni dalla borsa delle 20.30, 800 24 00 24. Eccoci di nuovo alle 20.33, 800 24 00 24. Abbiamo sempre con noi l'ex sindaco della Spezia, Gianluigi Buraffato, al quale voglio chiedere una cosa, prima di tornare agli ascoltatori. Quando Brunetta dice oggi, e lo risentiamo, Brunetta.
Ovvio, 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 ovvio.
È così, è così, è così, è così.
Che cos'è ovvio secondo Brunetta? È ovvio che le donne, le dipendenti pubbliche, perdano tempo andando a fare la spesa al supermercato. Buraffato, un ministro della Repubblica si esprime in questo modo. Lei che dice?
Ma guardi, è molto semplice. Secondo me qui la parità dei sessi è assoluta. Io ho conosciuto dipendenti, parlo del mio comune ovviamente, o anche di uffici collaterali, no? Perché poi ci sono le società partecipate dai comuni che
sì, sì,
sono diventate anche più numerose dei comuni stessi. No? Ho conosciuto dipendenti maschi che lavoravano tanto, dipendenti maschi che lavoravano poco, cercavano di evitare di lavorare, dipendenti di sesso femminile che lavoravano tantissimo e altri che lavoravano poco. Non credo ci possa generalizzare, ecco, francamente. Chi ha voglia di lavorare lavora volentieri, no?
Ma questa e storia della spesa...
C'è purtroppo chi lavora anche per chi non lavora, e questa è la cosa più sgradevole,
certo,
a mio parere.
Il problema è dei capi ufficio, secondo lei?
Ah, guardi, le posso dire una cosa pesante. Allora, il pesce, diciamo noi che siamo una città di mare, puzza dalla testa. Per cui quello che conta sono gli standard che si riescono a raggiungere, no, nella produttività. A me non interessa molto se una singola persona si organizza in un modo piuttosto che in un altro, addirittura se si porta il lavoro a casa piuttosto che fare in ufficio, ma lo fa, sarebbe opportuno, tutto sommato. Quello che conta è raggiungere determinati traguardi, oggi si usa molto l'inglese, il target, no, che io non amo, infilare l'inglese nell'italiano, ma se si raggiungono dei traguardi operativi, l'importante è quello. non credo si possa dire che le donne così generalmente se ne vanno a fare la spesa al supermercato. Io conosco tante dipendenti pubbliche che invece ci vanno di pomeriggio, insomma.
Certo, all'uscita, no, no, all'uscita. Non è quello, non è quello il punto. Non è quello.
Certamente sulle donne pesano delle responsabilità di natura familiare che sono superiori, perlomeno per adesso, a quelle che pesano sui maschi. Quindi può anche darsi che ci sia più propensione da parte del genere femminile a fare qualche volta la spesa di mattina, però io per quello che so la maggior parte lo fanno di pomeriggio, insomma. I supermercati hanno degli orari,
ma ormai sono aperti fino a tardi. La ringrazio,
prego.
Grazie a Burafatto di essere stato con noi. 20:36, abbiamo i titoli del TG2.
Intesa al G20, 1000 miliardi contro la crisi e misure fiscali fino a 5000 miliardi di dollari. Accordo contro i paradisi fiscali, fondi per i paesi poveri. Berlusconi soddisfatto per le nuove regole che saranno completate al G8 della Maddalena. La crisi nasce dagli USA, dice. Obama ci tiri fuori, non sforeremo il deficit pubblico. Per Gianfranco Fini la sentenza della Consulta sulla legge 40 rende giustizia alle donne. Norme basate, dice, su dogmi di tipo religioso, ma i cattolici dei due poli ribadiscono è una legge equilibrata. Polemiche a Foggia dopo la creazione di linee di bus e fermate solo per i residenti. Gli immigrati potranno salire solo in altri bus e fermate a loro riservate. Un bambino di Danzica affetto da un tumore al rene sarebbe stato guarito da Papa Wojtyła, l'episodio svelato dal segretario nel quarto anniversario della morte di Giovanni Paolo II.
Bene, il Presidente del Consiglio Berlusconi scherza con una cronista del TG3 che lo ha seguito a Londra per il vertice del G20 sulla crisi economica. Cosa scrivi tu? A un certo punto dice: guarda che a casa mia ci sono riunioni per la RAI.
Guarda che ci sono le riunioni a casa mia per la RAI, stai attenta. Stai attenta.
E Berlusconi che scherza su una cosa che ha fatto molto arrabbiare il segretario del Partito Democratico Franceschini, che ha detto è orrendo. Se ci sono riunioni a casa di Berlusconi a via del plebiscito per decidere gli organigrammi della RAI. Va bene, polemicucce quotidiane. Marco da Ferrara, andiamo più veloci. Marco da Ferrara, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. No, niente, io volevo solo dire una cosa veloce. Esperienza fra ASL e comune, cioè ente locale, 20 anni. Mi sono licenziato perché fui trasferito da un lavoro manuale a un lavoro di concerto.
Sì.
A me l'ufficio non è mai piaciuto, c'è gente che farebbe le capriole per entrare in un ufficio, dopo 6 mesi me ne sono stato a casa e buona. Io voglio dire, il problema delle pubbliche amministrazioni, Brunetta ha ragione, perché uno che non lavori in un ente locale non si può neanche immaginare quello che avviene dentro un ente locale. Il problema sono i dirigenti. Perché se un dirigente, come diceva anche lei giustamente prima, non si assume la responsabilità di controllare quello che fanno gli addetti che sono preposti all'ufficio di questo dirigente, quando un dipendente viene magari accusato di essere, non fannullone, comunque di non svolgere al meglio le proprie funzioni. Che cosa fa? Cioè, si prende su, va al dirigente che allo stesso tempo lo incontra la sera nella sede del partito oppure alla festa del tale partito.
Vabbè, insomma, lei dice troppa connivenza al di là della politica, al di là della politica, insomma, che sì. Non credo che ormai si vada più alle sedi dei partiti, per cui forse lo si faceva prima. Comunque il problema vero sono non i dipendenti, ma i dirigenti.
Perché è inutile, io le faccio un esempio veloce.
Ma devo dare la linea ad altri ascoltatori, Marco, mi perdoni, andiamo molto veloci. Cristian, provincia di Milano, dica.
Sì, buonasera, salve. Io ho la scaletta. Prima volevo soffermarmi sulle dichiarazioni di Brunetta. Io penso che i ministri dovrebbero, invece di soffermarsi su queste cose che sono abbastanza, secondo me, molto relative, dovrebbero, non lo so, focalizzarsi, non so, sugli ordini professionali, come aveva ripetuto prima.
E vabbè, Cristian ci ha abbandonato per il momento. Aldo, provincia di Varese, eccoci qui.
Sì, buonasera Cruciani.
Sì.
Io avevo un intervento di carattere economico e poi un intervento sulla politica.
Sì.
Per quanto riguarda l'economia, volevo semplicemente dire che Il processo di cartolarizzazione del credito che sta alla base di questa crisi è stato sicuramente anche alla base della crescita così veloce che tutto il sistema economico mondiale ha,
certo,
avuto.
Certo.
Nel momento in cui noi adesso decidiamo di porre delle regole troppo severe, dovremo anche adattarci a una generazione di ricchezza che non sarà tanto veloce come negli anni passati.
Questa è una osservazione corretta, secondo me, perché naturalmente adesso siamo qui a maledire alcune forme, no? Alcune forme, come lei ha detto, di cartolarizzazione del credito, cioè di credito facile, insomma, di circolazione di strumenti finanziari un po' allegri. E però forse quegli strumenti finanziari hanno garantito alcune cose, no? Hanno garantito un certo il diffondersi di un certo stile di vita, o sbaglio?
Certo, il diffondersi appunto della possibilità di spendere di più a tassi più bassi e quindi di migliorare il proprio livello di spese e quindi il proprio livello di vita. Se questo viene a mancare, ovviamente ci dovremo abituare ad un livello di vita più basso rispetto a quello che abbiamo avuto fino ad ora negli ultimi anni.
La ringrazio. Andiamo a Napoli. Aldo, voleva aggiungere qualcosa?
Sì, no, invece avevo un altro punto di carattere politico velocissimo. Io credo che il governo Berlusconi, indipendentemente dalle idee che si possa avere, per la grande maggioranza che in Parlamento rappresenti una grossa opportunità per il Paese, nel senso che potrebbe fare tantissime riforme che sarebbero utili al Paese. Il punto è che mi sembra che questo governo sia un pochino troppo prigioniero del suo consenso politico e non voglia fare le riforme più difficili, più problematiche.
Anche a me appare così. Giovanni da Napoli, buonasera.
Buonasera. Senta, no, io volevo fare un intervento su questa polemica che sta andando avanti da giorni, diciamo, per la quale, secondo la sinistra, insomma, il fatto che la destra decida unanimemente le cose senza dibattito, senza correnti, sia un fatto negativo. Io trovo che in effetti c'è una polemica veramente assurda, perché all'interno di un partito, soprattutto con una legge elettorale che consente di scegliersi le persone che la pensano come la pensa il leader, cioè è proprio, diciamo, normale che questo avvenga.
Beh, non è detto che la normalità, cioè il fatto che ci sia una causa effetto con la legge elettorale non significa che sia di per sé il massimo della vita, diciamo.
No, vabbè, diciamo, comunque in effetti in un partito almeno io penso ci sia la necessità, cioè, di avere l'accordo. L'accordo all'interno di un partito è un fatto, secondo me, molto positivo.
No, ma Giovanni, io sono d'accordo con lei, perché tutte queste discussioni intorno al partito creato intorno ad una singola persona, c'è molto di vero naturalmente in queste cose, però sono tutte cose un po' critiche, un po' di maniera, come quelle sul partito di plastica, insomma. Io non penso che ci siano milioni e milioni di schiavi tutti assuefatti alla dittatura di Berlusconi o alla presenza di Berlusconi. Credo che ci sia un partito in cui la presenza di un leader forte è fondamentale e soprattutto credo che un dibattito comunque ci sia, e c'è sempre su tantissimi temi in realtà. Poi il dibattito magari non si trasforma in fronda aperta, non si trasforma in contestazione aperta, in corrente, eccetera, perché viene riconosciuta la figura di sintesi di una persona. Questo è fondamentalmente positivo, negativo, resisterà al dopo Berlusconi questa cosa? Forse è troppo prematuro affrontare questo argomento. Noi ci lasciamo per questa sera, perché abbiamo naturalmente le informazioni sul traffico, e ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
Radio 24. La passione si sente.
Mo a casa alla Fiera di Roma, dal 28 marzo al 5 aprile. Il design più bello.
Vi ha presentato La Zanzara.